Krefeld, Germania, 4 maggio 2003. Predicazione del fratello Ewald Frank. Sia lodato e ringraziato il Signore. Credo che siamo già ripieni della presenza di Dio. È sempre bello essere nel servizio nel nome del Signore ed essere una parte di esso. Sapere che Egli è realmente presente proprio come nei giorni della Bibbia. Nel principio, così e anche nei giorni della Bibbia alla fine. Egli non l'ha soltanto promesso, così è. Ieri vi ho portato i saluti da tutto il mondo ed ho dimenticato di portarvi speciali saluti dalla Romania. Siamo molto uniti con tutti quelli in Romania da molti anni. E il fratello Didier da Parigi, egli è stato in Romania e noi abbiamo udito un meraviglioso resoconto di ciò che Dio ha fatto là e siamo felici riguardo a ciò. È sempre stato bello quando un fratello non solo va da qualche parte, ma quando Dio va con lui. Quando Dio va con lui. Dunque, oggi ho messo come ricordo una foto del mio caro amico e fratello, il mio fratello Menat, nella nostra bacheca all'entrata. Come ricordo che mi dà molta tristezza persino ora. Egli non era soltanto un fratello per me, egli era mio amico. Noi abbiamo viaggiato insieme attraverso il mondo per molti anni. E come tutti noi sappiamo, il Signore lo ha chiamato a sé, avendo la sua gioia. Qui abbiamo una temporanea sofferenza, tuttavia ciò che Dio fa, quello è ben fatto. Sia fatta la sua volontà. Specialmente la nostra sorella Menat e tutta la famiglia, Dio li consoli e li benedica. Dunque, abbiamo, come già menzionato ieri, abbiamo in mezzo a noi il fratello Paul Niaghi da Nairobi. Ora chiediamo a lui di venire e salutare la Chiesa. Egli è un vecchio combattente per la verità e anche lui io conosco da molti anni. Egli organizza pure riunioni e siamo realmente felici per tutti i fratelli in tutta l'Africa, in tutta l'Asia, nell'Europa dell'Est e dell'Ovest, in tutto il mondo, i quali hanno riconosciuto l'ora in cui viviamo e che sono a disposizione del Signore. È proprio così che tutti i fratelli con i quali siamo uniti nel Signore in un solo spirito. E come il fratello Smith ha letto dal libro degli Ebrei, non essere trasportati da strane dottrine, ma piuttosto seguire l'esempio di Dio come l'abbiamo in Gesù Cristo. E ieri abbiamo letto che la sua dottrina non era sua né degli uomini, ma da Dio. E siamo così riconoscenti per tutti i fratelli che in tutte le tempeste rimangono in piedi, quando i venti delle false dottrine spazzano le estremità della terra e sradicano ogni specie di albero, poiché non sono piantati presso la sponda del fiume. Così siamo riconoscenti per tutti i fratelli che rimangono in piedi, insieme con Dio e nella Sua parola. Qui possiamo udire il nostro fratello Schilber con il suo Amen, e tutti i fratelli che sono d'accordo con lui, poiché essi sono predicatori della parola, non uomini che raccontano storielle, né che danno interpretazioni, ma che predicano la parola nella sua forma originale, che tutti possono ascoltare intorno al mondo. E la parola non ritorna a vuoto. L'interpretazione cesserà e non sarà più, ma la parola di Dio rimane per sempre. E tutti quelli che hanno ricevuto la parola di Dio, quale seme divino in loro, saranno pure per sempre con il Signore, poiché essi sono realmente il risultato della predicazione. E come ho letto ieri, il prezzo della redenzione, i riscattati, coloro che sono consacrati a Dio, che realmente appartengono a Lui per il tempo e l'eternità. Per quanto riguarda gli sviluppi naturali sulla terra, noi focalizziamo specialmente Israele. Israele è il popolo scelto da Dio, a cui Dio ha promesso una terra. Tutti i confini della terra sono stati continuamente stabiliti, sono stati cambiati i confini. È costato molto alla Germania in merito al territorio. Tuttavia Israele è il popolo scelto da Dio tramite Abramo, Isacco e Giacobbe, con una terra che Dio ha promesso loro, dove Dio ha posto i confini. Egli non ha posto i confini per la Germania, né per la Francia, né per la Russia, ma al suo popolo Israele egli ha dato una terra con i suoi confini. Ma qui viene il punto. Chi ama Israele non odia gli arabi. Chi ama il Dio di Israele ama i redenti, ed egli ama tutti i redenti, in ogni popolo, lingua e nazione. Ho detto qui prima in merito alla mentalità della gentilezza e alla sincerità che c'è in mezzo a tutti i paesi arabi. L'Egitto è al primo posto. Quanto difficilmente si troverà un popolo che è così gentile e sincero come gli egiziani. È proprio in quel modo. Ogni nazione ha la sua propria impronta, ma quando si tratta di Israele, allora quello è in merito all'elezione, in merito alla disposizione divina. Dunque abbiamo pure, in merito a questi occhi aperti, come Paolo scrive ai Romani, tutto Israele non ha ottenuto ciò che cercava, ma gli eletti l'hanno ottenuto. E dunque Paolo scrive, così è pure nel nostro tempo, e così rimarrà fino alla fine. Naturalmente siamo molto turbati, avendo qui le statistiche davanti a me. Sin dal 29 settembre 2000, quando Sharon visitò il Monte del Tempio, fino al 24 marzo 2003, complessivamente 757 giudei sono stati uccisi. In mezzo a loro 525 civili e 232 soldati, tramite la Jihad e Hamas, organizzazioni terroristiche islamiche. E se consideriamo che i paesi arabi vicini sono 640 volte più grandi del piccolo Israele. E l'intero mondo non vuole dividere nulla, solo Israele vuole dividere. I grandi territori non vogliono dividere. Dunque abbiamo udito quando il capo di Stato Kazak è stato in Wuppertal il dicembre scorso e come Johannes Raus era presidente lì, il quale era nato in Wuppertal, come la Torah, la costosissima Torah che esiste in Germania, fu portata dal capo di Stato di Israele attraverso le strade di Wuppertal. E pensiamo ancora a quello che Paolo ha testimoniato nella lettera ai Corinzi, in 2 Corinzi capitolo 3, il velo di Mosè è ancora sopra di loro e può essere tolto soltanto in Cristo, non da qualche evangelista, non da qualche predicatore, ma soltanto tramite la rivelazione di Gesù Cristo, il nostro Signore. Perciò ogni cosa è grazia e ogni cosa riporta indietro a Cristo. In Lui ogni cosa ha origine. E ogni cosa ha compimento in Lui. Egli è il principio e la fine. Oltre a Lui non c'è niente di quello che viene da Dio, poiché solo in Gesù Cristo Dio ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Egli non ci benedirà, egli ci ha già benedetti. Forse bisogna menzionare che ieri abbiamo avuto una meravigliosa riunione dopo il servizio. Alcuni sono venuti per la preghiera, le lacrime scorrevano, lo Spirito di Dio ha operato in modo meraviglioso. Fratelli e sorelle, se menzioniamo delle cose qui in merito a delle cose nel messaggio che non sono bibliche, allora abbiamo il divino mandato per farlo. Ed io potrei portare con me un libro di Martin Lutero, esattamente con 1.000 citazioni di Martin Lutero in un solo libro. Io potrei leggere in merito a Lutero, in merito a Wesley, a John Smith e tutti gli altri fondatori di chiese. Così si potrebbe anche prendere il libro con le citazioni del fratello Branham e rimanere con ciò senza ritornare indietro alla Bibbia, vale a dire al principio e al compimento di tutte le cose. Io potrei andare di casa in casa con uno di questi libri, non con il libro con le citazioni del fratello Branham, io potrei andare in giro solo con un libro, poiché molti hanno compreso che tutto ciò che Dio fa, egli lo fa secondo la sua parola, non secondo le interpretazioni e anche non secondo le interpretazioni o citazioni di uomini di Dio, ma solo come egli ha promesso nella sua parola. Per quanto riguarda Israele, noi abbiamo realmente una profonda pena, poiché Dio trattiene i loro occhi o persino li ha accecati, poiché essi non hanno ricevuto il Messia. Io l'ho detto prima e rimane così, che ci sarebbe stato un luogo per Israele e per tutte le nazioni. Ma poiché Israele non ha creduto, perciò i rami naturali sono stati tagliati e poiché i gentili hanno creduto, sono stati innestati al loro posto. Dio ha visto ogni cosa in anticipo e perciò ha potuto anche decidere ogni cosa in anticipo. E dopo abbiamo in Romani capitolo 11, in realtà in tutto il capitolo, ma specialmente nel verso 20 e 23, che noi, d'infra i gentili, non ci dobbiamo insuperbire in merito a quelli che non hanno riconosciuto il giorno della loro visitazione, poiché già in quel tempo Dio, per mezzo di Paolo, diede istruzioni o persino la profezia che quando sarebbe giunto il tempo essi sarebbero stati innestati di nuovo. Dio ha un piano con Israele ed ha un piano con la Chiesa. Israele ha manifestato disubbidienza ed è stato disperso in ogni nazione. La Chiesa ha manifestato la sua disubbidienza ed è stata pure dispersa in ogni direzione di fede. Ma ora, alla fine dei giorni, Dio chiama Israele a casa. E alla fine del tempo della grazia, Dio chiama la Chiesa da ogni seduzione e confusione indietro alla parola di Dio, indietro alle promesse, indietro a quello che Egli ha promesso alla Chiesa. In Zaccaria capitolo 1, noi abbiamo negli ultimi quattro versi la descrizione di ciò che è accaduto a Israele, con afflizioni e dispersione, e ciò che accadde a Gerusalemme. Io leggo soltanto gli ultimi quattro versi, Zaccaria capitolo 1, verso 18. Poi alzai gli occhi, guardai, ed ecco quattro corna, ed io dissi all'angelo che parlava con me: che sono queste? Egli mi rispose: queste sono le corna che hanno disperso Giuda, Israele e Gerusalemme. E l'Eterno mi fece vedere quattro fabbri. Ed io dissi: questi che vengono a fare? Egli rispose e mi disse: quelle là sono le corna che hanno disperso Giuda, sì che nessuno alzava più il capo. Sì, ogni cosa è stata predetta. Queste quattro corna, questi quattro fabbri hanno colpito e spinto diverse volte. Essi hanno fatto dei piani e li hanno messi in atto durante gli ultimi 2000 anni. Ma ora noi abbiamo raggiunto il tempo in cui Dio volgerà il suo volto misericordioso verso Israele. Noi abbiamo la promessa: da un lato Gerusalemme diventerà una pietra pesante per tutte le nazioni. Zaccaria capitolo 12 verso 3. Gerusalemme diventerà una pietra pesante per tutti i popoli. Zaccaria capitolo 14 verso 2. Io adunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. E dunque Zaccaria capitolo 12 verso 9 e 10, lì ci viene mostrato in anticipo il giudizio che verrà sopra queste nazioni che si raduneranno contro Gerusalemme. Gli occhi si struggeranno loro nelle orbite e la lingua si consumerà nella loro bocca. E quando noi vediamo il signor Bush che cerca oggi queste sostanze, dunque questo è a motivo, poiché sono lì, e quando il giorno viene esse saranno usate senza riguardo a ciò che accadrà. Tuttavia questo deve pure essere considerato qui, che gli Stati Uniti d'America hanno realmente perduto la loro reputazione nel mondo, e la reputazione dell'Europa in collegamento con il Vaticano, in collegamento con Roma, in collegamento con i trattati di Roma. Pensate a ciò. Quanti trattati sono stati fatti dal marzo 1957, quando fu firmato il primo trattato di Roma. Persino il trattato in merito al Tribunale Mondiale dei Crimini fu firmato a Roma. Sempre trattati di Roma, Statuto di Roma. E se guardiamo alla storia del mondo e il mondo politico, allora vediamo che tutto il mondo non va verso Bush o Gorbaciov, ma tutto il mondo va a Roma, sia Tariq Aziz, sia Kazaf e chiunque sia. Roma è quel punto in cui tutti vengono, poiché lì è stato fatto il mondo politico. Ciò che vi ho detto al principio, quando l'euro è stato introdotto, l'America ha perso la sua reputazione. Il dollaro scenderà e l'euro salirà. Chi conosce il più alto cambio? 1,23 ed ora 89 centesimi. 1,23 il più alto tasso ed ora 89 centesimi. Così vediamo che la potenza mondiale viene sempre più su, poiché così è scritto nel profeta Daniele capitolo 2 e così è scritto nel profeta Daniele capitolo 7. E c'è solo una potenza mondiale alla quale il dragone dà il suo trono, secondo Apocalisse capitolo 13 versi 2 e 3. Come Dio ha scelto una città qui sulla terra, quale popolo naturale, così il nemico ha scelto una città sulla terra, ed egli è ancora il Dio di questo mondo, il principe. E noi non combattiamo soltanto con il principe, ma anche con i principati nei luoghi celesti, che ancora esercitano la loro influenza sopra l'umanità, e specialmente sopra il re della terra, per fare devastazione e distruzione completa. Non è mai stato così come avviene al presente sulla terra. E nessuno ha la soluzione. Dio ha la soluzione. E Dio la porterà. Egli la darà quando verrà il momento per quello. Ieri abbiamo menzionato dal profeta Ageo che Dio ancora una volta farà tremare i cieli e la terra. Ed è realmente una promessa che ci è stata lasciata nella parola di Dio, nel profeta Ageo capitolo 2 versi 5 e 6. Secondo il patto che feci con voi quando usciste dall'Egitto, e il mio spirito dimora tra voi. Non temete. Là dove la promessa che Dio ha dato viene creduta, lì lo Spirito di Dio è presente, affinché la promessa possa diventare una divina realtà. E lo Spirito di Dio opera in voi e opera in me. Da noi stessi non possiamo dare nulla, a meno che ci viene dato da Dio per grazia. Versetto 6, poiché così parla l'Eterno degli eserciti. Ancora una volta, fra poco, io farò tremare i cieli, la terra, il mare e l'asciutto. Dunque, abbiamo Ebrei capitolo 12, verso 26 fino a 28, qui dice: la cui voce scosse allora la terra, ma che adesso ha fatto questa promessa. Vedete questa promessa? Egli ha promesso. sempre la promessa e ancora la promessa. La vera fede è ancorata nelle promesse di Dio. Se non abbiamo una promessa, allora non possiamo avere fede. Continuando, ancora una volta farò tremare non solo la terra, ma anche il cielo. Or questo ancora una volta indica la rimozione delle cose scosse, come di cose fatte, onde sussistano ferme quelle che non sono scosse. Secondo Romani capitolo 8, non solo i figli di Dio stanno aspettando, ma tutta la creazione geme e aspetta il giorno della liberazione dalla schiavitù della corruzione, e Dio lo farà. Dunque, nel verso 28, perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo così a Dio un culto accettevole, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è un fuoco consumante. Dunque, noi possiamo servire Dio solo con un cuore riconoscente, non mormorando. No, il popolo di Israele mormorava, niente era buono, ed essi continuavano a mormorare, e 23.000 morirono in un solo giorno. E Dio scrisse tramite Paolo in Primo Corinzi capitolo 10 che quello che accadde a Israele accadde per nostro esempio. Non mormorare. Naturalmente, parlando umanamente, noi avremmo tutte le ragioni per criticare noi stessi e quelli intorno a noi. Persino se ci guardiamo allo specchio, la nostra propria faccia probabilmente non è benvenuta. No, fermiamo ogni mormorio. Ad ogni modo, noi non possiamo cambiare noi stessi. Nessuno può cambiare altri, ma Dio può fare ogni cosa nuova dall'interiore, poiché Egli disse: ecco, io faccio ogni cosa nuova. In Ebrei capitolo 11, noi abbiamo un sommario di tutti quelli che furono benedetti da Dio e furono usati da Dio durante l'Antico Testamento. E dopo leggiamo in Ebrei capitolo 11, verso 35, le donne recuperarono per resurrezione i loro morti, e altri furono martirizzati, non avendo accettata la loro liberazione, affin di ottenere una risurrezione migliore. Cosa è questa migliore risurrezione? È la prima risurrezione, la risurrezione di quelli che avranno parte nel cambiamento dei corpi, il rapimento. E perciò è scritto in Apocalisse capitolo 20, beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione. La seconda resurrezione ci viene descritta in Apocalisse capitolo 20 dal verso 11. Davanti al grande trono bianco, dove tutte le persone che sono vissute risusciteranno e daranno conto. Tuttavia, nella prima resurrezione sono gli eletti, quelli lavati da Dio, i primogeniti che confidano in Dio, che camminano con Lui lungo tutta la via della fede e ubbidienza. E fratelli e sorelle, sapete cosa è venuto sulle mie labbra oggi nella preghiera? Oh Dio, quando questi fratelli e queste sorelle che devono affrontare tutte queste spese per venire alle riunioni, per ascoltare la tua parola, se loro non saranno pronti al tuo ritorno, allora io devo rimborsarli. Potete comprendere quello che mi accade? Il fratello Frank piange, nota del traduttore. Non ho io compreso quanto voi stimate la parola? Venite voi per dare un'occhiata a questo miserabile paesaggio qui? Voi potete andare in Austria, in Svizzera e rallegrarvi al sole e all'aria fresca. Tuttavia, prendete tutto su di voi per venire qui. Volete che io vi rimborsi? Oppure volete essere pronti quando il Signore viene? Sono serio. Come disse Paolo in quel tempo, secondo Corinzi capitolo 11, io vorrei presentare a Cristo una casta vergine. E il verso seguente dice, ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo. Potete leggerlo, cari, se qui enfatizziamo che nessun vento di dottrina può soffiare qui, tutti questi discorsi vuoti, tutte queste interpretazioni e spiegazioni sono soltanto discorsi vuoti, come venti che spazzano dappertutto. Ma noi siamo abituati a non ricevere le strane dottrine. Solo ciò che viene detto in questo libro, solo ciò che viene detto qui, e ciò che viene praticato qui nella Bibbia, quello viene praticato qui. Lasciate che leggiamo di Paolo. Quanto importante era per lui che egli voleva partecipare a questa prima resurrezione. Filippesi capitolo 3. Egli si volge ai malvagi operai. Io vorrei usare questo tipo di linguaggio solo con riluttanza. Tuttavia, egli menziona nel verso 2, in Filippesi capitolo 3, i malvagi operai che non sono stati incaricati e naturalmente non fanno altro che danneggiare. In realtà non voglio leggerlo. Eccellenti fratelli, eleganti, sempre sulla via, verso 2, guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli della mutilazione. Paolo era così mosso e toccato da Dio e dalla sua parola, che non poteva tollerare ogni cosa che non era da Dio. E in Galati capitolo 1, egli non era nell'errore quando dovette dire sotto la divina influenza, persino se noi o un angelo venisse dal cielo e vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo predicato, sia anatema. Non semplicemente noi siamo tutti fratelli, noi non abbiamo uno spirito ecumenico. Noi abbiamo lo Spirito Santo e lo Spirito Santo guida in ogni verità. E così qui abbiamo in Filippesi capitolo 3 dal verso 9. Dunque egli scrive nel verso 9 ed essere trovato in lui avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, ma quella che si ha mediante la fede in Cristo, mediante la fede in Cristo, continuando la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. La giustizia che viene da Dio, attraverso la fede. Giustificati per fede in Gesù Cristo, il nostro Signore. Continuando, versetto 10, in guisa che io possa conoscere esso Cristo e la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme a lui nella sua morte. Ed ora viene per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Nella nota a piedi pagina in tedesco dice prima resurrezione. Si deve considerare quanto difficoltoso è stato per i traduttori che avevano conoscenza della lingua, ma non così tanta conoscenza del contenuto della Bibbia. I traduttori conoscevano molte lingue, tuttavia ogni volta quando trovavano la parola giusta, questo solo essi sanno che traducono in altre lingue. Tuttavia qui realmente la prima resurrezione è intesa. Osservate il nostro Signore nel Vangelo di Giovanni. Egli menziona le due resurrezioni in un singolo verso, senza fare la separazione. Giovanni capitolo 5, verso 28 e 29. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quella è la prima resurrezione. E quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. In realtà è detto chiaramente, ma ci sono mille anni tra la prima risurrezione che è seguita dal regno millenniale e solo dopo mille anni ci sarà la seconda risurrezione. Questo non viene menzionato qui. Persino Paolo in secondo Timoteo capitolo 4 non lo spiega. Egli semplicemente scrisse e lasciò a Dio di ammaestrarci. Semplicemente meraviglioso. Noi abbiamo abbastanza nella Sacra Scrittura. Abbiamo abbastanza in modo che lo Spirito Santo può operare in noi e fare della parola scritta per noi una parola rivelata. Secondo Timoteo, capitolo 4, verso 1. Io te ne scongiuro nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù, che ha da giudicare i vivi e i morti, e per la sua apparizione, e la parola parusia, e per il suo regno. Paolo scrive in merito alla corona della vita e di giustizia. Solo alcuni versi più in basso, io lo leggo, verso 8, in secondo Timoteo capitolo 4, ormai mi è riservata la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. In merito Paolo scrive, alla sua apparizione. Quello è il ritorno di Cristo. Ma il millennio, dopo la cena delle nozze, egli ritorna con i suoi. per iniziare il regno millenniale. Se si legge la Sacra Scrittura e quando si legge per lo Spirito Santo, allora la parola risplende, e quanto spesso è stato detto qui in questo luogo. La Sacra Scrittura, ma la parola viene rivelata solo a coloro che vengono nella presenza di Dio, essendo liberati dall'arroganza e disposti ad ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese, i quali non portano la propria conoscenza e cercano di insegnare Dio, ma quelli che vengono vuoti per essere insegnati da Dio, per andare avanti allora essendo riempiti. Cari, Dio resiste ai superbi, ma fa grazia agli umili. E perciò è anche scritto: umiliate voi stessi sotto la potente mano di Dio, ed Egli vi innalzerà. Leggiamo in Secondo Timoteo capitolo 1 per vedere come Paolo era guidato e ciò che lo Spirito di Dio aveva messo in lui. Seconda Timoteo capitolo 1 verso 1 e 2. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, secondo la promessa. Anche qui noi abbiamo la parola promessa. Secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, mio caro figlio, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Qui abbiamo il mandato divino. Come tutti i profeti furono ordinati da Dio e mandati da Dio, ricevendo la parola, e che conoscevano Dio personalmente, lasciandoci la parola e tramite quella la volontà di Dio. Dunque, noi troviamo ciò in conformità nel Nuovo Testamento, che gli apostoli allo stesso modo ebbero un mandato divino. Essi non erano soltanto testimoni oculari, essi erano servitori della parola, come è scritto nei giorni del nostro Signore. Ci furono molti testimoni oculari, migliaia e migliaia. Anche nei giorni di Branham, migliaia e migliaia sono stati testimoni oculari di quello che Dio ha fatto. Tuttavia, predicare non è sufficiente. Bisogna essere testimoni oculari di ciò che Dio ha fatto. Bisogna diventare servitori della parola. E un servitore della parola non è un servitore degli uomini, ma un servitore di Dio, un servitore di Gesù Cristo, con la parola della verità, poiché solo la verità rende liberi. E perciò Paolo poteva scrivere agli Efesini nel capitolo 3, verso 4, le quali, leggendo, potete capire la intelligenza che io ho del mistero di Cristo, il quale mistero nelle altre età non fu dato a conoscere ai figlioli degli uomini, nel modo che ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di lui. Di cosa si tratta? Era stato nascosto. Non vorremmo anche ammettere che molte cose erano nascoste nel corso degli ultimi 2000 anni, poiché complessivamente ci sono 333 scritture nell'Antico Testamento che parlano della redenzione, parlano della venuta del Signore, del regno di Dio, che annunciano il piano di salvezza nella sua integrità. Esattamente 333. E di queste 333 scritture, soltanto 109 sono state adempiute alla prima venuta di Cristo. Le rimanenti saranno adempiute ora con la Chiesa e con Israele, fino al compimento del tempo, quando il tempo sfocerà nell'eternità, come Dio al principio del nuovo patto vegliava sulla sua parola, avendo uomini ai quali poteva dare rivelazione in merito alle cose scritte, in collegamento con gli avvenimenti. Qui la promessa, lì l'adempimento. Quanto lietamente ho detto questo in tutto il mondo. Nel Nuovo Testamento realmente abbiamo 845 volte dove i nostri fratelli si riferivano all'Antico Testamento. Essi ritornavano sempre alla Scrittura e descrivevano quello che il Signore aveva detto. Voi investigate la Sacra Scrittura e pensate di trovare vita eterna in essa, ma non volete venire a me per avere la vita. Chi vuole ricevere la rivelazione della Sacra Scrittura deve venire a Gesù Cristo, il quale è la rivelazione di Dio in carne. E nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola fu fatta carne e dimorò in mezzo a noi. Io sono sopraffatto dalla grazia che Dio ci ha dato. In questo tempo di confusione e seduzione, ascoltare la voce della parola, la voce di Dio. Secondo la Scrittura, chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Per la vera Chiesa che vive ed esiste in Gesù Cristo, che è tuttora pronta a ricevere ed accettare la parola, che non segue qualche specie di insegnamento, ma che osserva la pura e sana dottrina, considerate semplicemente quante volte Paolo usa il termine sana dottrina. Rimani nella sana dottrina. Una dottrina malata rende ammalati. Una sana dottrina ci guarisce. E Dio ci vuole guarire, poiché Dio mandò la sua parola e li guarì. Lo diciamo ancora una volta. Dio mandò la sua parola e li guarì. Anche in riferimento al battesimo, quante volte questo soggetto è stato trattato. E ci sono ancora persone che hanno tempo per pensarci. Il tempo per pensare a ciò è passato. Abbiamo letto nella parola di introduzione che il tempo è serio, che dobbiamo recuperarlo. Cari, il tempo per pensare in merito a ciò è passato. Il tempo per parlare con carne e sangue è passato. I luterani non possono andare più dal pastore per chiedere cosa ne dici al riguardo. I battisti non possono andare dal loro pastore per chiedere cosa ne dici in merito a ciò. E i pentecostali non possono andare dai loro evangelisti e pastori per chiedere cosa ne dice al riguardo? Questo tempo è passato. Io ho sperimentato molte cose. E il fratello Russ, il fratello Smith, il fratello Book, il fratello Healing possono ricordare quando siamo andati al quartier generale delle chiese pentecostali in Germania, in quella scuola biblica, per dire ciò che Dio fa nel nostro tempo. E uno di loro, mentre io stavo passando la fotografia del fratello Branham con la luce soprannaturale sopra di lui, ogni cosa stava andando bene finché la fotografia raggiunse l'ultimo. E sapete quanto tempo egli la tenne per dare un'occhiata? I nostri fratelli sono testimoni di ciò. Quando giunse il suo turno e gli fu passata la fotografia, egli la prese e la gettò a terra e disse semplicemente: per me questo non ha niente da dire. Quello che non aveva niente da dire per lui e molti altri ha tutto da dire per noi, poiché abbiamo riconosciuto l'ora della nostra visitazione. E non glorifichiamo alcun profeta. Noi ringraziamo Dio e diamo a Lui la gloria. Tuttavia, ci guardiamo di mettere in discussione la sua decisione. Noi ci guarderemo di non credere ciò che Egli ha fatto nel nostro tempo e ciò che Egli fa ancora. È accaduto pure. E questo ci è accaduto nel 1969, che uomini come Jeannet e Jambré resistono alla verità. E chi legge queste parole precisamente in Timoteo, vediamo quelli che alla fine dei giorni, e ciò vuol dire nel nostro tempo, che resistono alla verità. E questi uomini non sono operatori di miracoli, non sono operatori di miracoli. Gli operatori di miracoli sono elencati in Matteo capitolo 7, dal verso 21. Molti verranno in quel giorno e diranno: non abbiamo fatto questo? E il Signore dirà: dipartitevi da me, io non vi conosco. In secondo Timoteo capitolo 3 ci viene mostrata nel verso 7 la descrizione di quelli che vanno intorno senza avere ricevuto un mandato divino. Tuttavia, già in quel tempo in cui la verità era già stata rivelata, leggo in secondo Timoteo capitolo 3 del verso 7: le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità. E non possono mai giungere alla conoscenza della verità, la quale è opera dello Spirito Santo. Verso 8: e come Jeannet e Jambré si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, non operatori di miracoli o di segni. Essi semplicemente resistono alla verità, non avendo loro stessi riconosciuto la verità per mezzo dello spirito di rivelazione, e perciò resistono alla verità, poiché hanno intrappolato se stessi nella loro interpretazione. Questo dobbiamo comprendere. Come Mosè fece segni e prodigi, Jeannet e Jambré fecero segni e prodigi per confondere il popolo. Quei segni, li prodigi. cosa viene ora. Ed ora la faccenda. A noi la parola è stata rivelata e non dice come i segni e i prodigi che accaddero con Mosè, così ora anche segni e prodigi accadranno, ma piuttosto dice il messaggio che ti è stato dato, la parola rivelata con tutte le promesse che Dio ci ha dato. Questa sostanza divina, questa divina verità, con ogni cosa va con quello, precederà la seconda venuta di Cristo. E queste persone che non hanno chiarezza, che tengono il naso all'insù e giudicano loro stessi, non sono toccati e mossi dalla verità, non avendo ricevuto la vera rivelazione di Gesù Cristo. E dicono il profeta, il profeta, il profeta, tuttavia io ho bisogno del così, dice il Signore, ho bisogno della Sacra Scrittura. E così questi uomini vengono con i segni, forse senza saperlo, inconsciamente, essi non possono fare diversamente, come Jeannet e Jambre non poterono fare altrimenti. Ma vi dico una cosa, un dollaro falso ne porterà uno genuino, con il suo giusto valore, e l'imitazione in realtà porterà fuori l'originale modello e lo renderanno prezioso per noi. E voi tutti potete ricordare la mia esperienza qui nella banca a Krefeld, quando una volta depositai del denaro e il cassiere all'improvviso, tenendo il biglietto nelle mani, disse: signor Frank, questo è un biglietto da 100 marchi falso. Potete immaginare, io non ero il falsario, ma portavo il biglietto falso. L'uomo disse realmente: signor Frank, noi siamo obbligati dalla legge di dirlo alla polizia. La polizia deve perquisire la sua casa e deve perquisire il centro missionario. Questo è un biglietto falso. Se tutti i falsari e quelli che portano cose false nella cristianità e ogni altro ambito fossero afferrati, tuttavia sono esperti. Dio ha bisogno oggi di esperti, esperti che conoscono la via intorno alla parola della verità e che possono discernere subito ogni falsario. Lodato e benedetto sia il nome del Signore nostro Dio. Fratelli e sorelle, solo una parola in merito al battesimo. Nel libro degli Atti degli Apostoli e nelle Epistole noi abbiamo realmente ogni cosa. Io ho annotato delle scritture qui, così non avrò bisogno di leggerle, tutte queste scritture. In Matteo 28, 19, in Marco 16, 16, in Luca 24, 47, in Giovanni 20, dal verso 21 fino a 23, noi abbiamo quattro volte il grande mandato nella sua completezza, che il Signore ha lasciato per ogni tempo ai Suoi apostoli e alla Sua Chiesa. L'attuazione del grande mandato è iniziato con Atti capitolo 2, verso 38, dove furono date le istruzioni per quelli a cui la parola aveva compunto i cuori. Non ebbero bisogno di tempo per pensare al riguardo. Essi furono aggiunti subito, come scritto nel verso 41. Quelli che lietamente ricevettero la sua parola furono battezzati. In Samaria Atti capitolo 8, verso 16, Filippo stava predicando, le persone credettero e furono battezzate, e dopo gli apostoli vennero da Gerusalemme. In Atti capitolo 8, verso 12, nel capitolo 10, verso 48, nella casa di Cornelio, quando le persone furono battezzate nello Spirito, sotto la predicazione dell'uomo di Dio, che poi disse: «C'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati quelli che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi?» E comandò loro che fossero battezzati nel nome del Signore. In Atti capitolo 16, verso 30 fino a 34, il carceriere udì la parola dalle labbra dell'uomo di Dio e fu battezzato con tutta la sua famiglia la stessa notte, dopo aver lavato le ferite a Paolo. Potete leggere i versetti 30 fino a 34. Dunque, abbiamo di nuovo in Atti capitolo 8, verso 36, Filippo predicò a un solo uomo. Tuttavia, questo uomo era già preparato nel suo interiore. Egli stava leggendo nel profeta Isaia. Non stava leggendo un giornale. Egli stava leggendo il profeta Isaia, capitolo 53. E all'improvviso videro l'acqua, ed egli disse a Filippo: «Ecco dell'acqua. Che cosa impedisce che io sia battezzato?» Ed entrambi discesero nell'acqua, non asperso né spruzzato. Entrambi discesero nell'acqua, ed egli lo battezzò. È vero. Certo che è vero. Atti capitolo 16, verso 14 e 15, Lidia, la commerciante di porpora, udì la parola del Signore dalla bocca degli apostoli e fu battezzata sul posto con tutti quelli che erano intorno a lei. Ed ella disse: «Se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia», e li ricevette in casa. Questo non dimostra solo fede, ma questo mostra fedeltà e ubbidienza alla fede di quelli che odono la parola di Dio. Sul posto in cui accadde salvezza, liberazione, rivelazione e ubbidienza alla fede. Nel capitolo 18, verso 8, dove anche accadde, e nel capitolo 22, verso 16, quando Paolo stesso fu battezzato, Anania gli impose le mani e disse: «Fratello Saulo, ricevi la vista», ed ecco, egli ricevette di nuovo la vista, si alzò in piedi e fu battezzato. Egli non ebbe bisogno di molte istruzioni, accadde sul posto e fu battezzato. Romani capitolo 6, verso 3 fino a 8. Tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Noi siamo stati sepolti con lui tramite il battesimo, e tramite la potenza di Dio siamo stati portati a nuova vita. Ogni cosa è accaduta come è stata al principio. Efesini capitolo 4, versi 4 e 5. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, sempre uno. Non ci sono due battesimi né tre battesimi, non ci sono due o tre Dii, c'è solo un Dio che ha rivelato se stesso a noi come Padre nel Figlio e tramite lo Spirito Santo per fare di noi figli e figlie di Dio, riportandoci indietro nella nostra posizione originale. Possiamo anche leggere Galati capitolo 3 verso 27. Infatti, voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, siete stati sepolti con Lui tramite il battesimo. Così, come Egli è stato risuscitato, così anche noi siamo stati risuscitati. Anche in Colossesi capitolo 2 verso 12, tutte queste sono scritture che possiamo guardare, e questa è la nostra testimonianza, la Sacra Scrittura. Ogni cosa che viene menzionata al riguardo, ogni cosa che viene detta nel Concilio delle Chiese, dal Concilio Cattolico, cosa è detto lì, cosa viene detto nei protestanti, cosa è stato detto in ogni concilio, tuttavia il popolo di Dio, per la Chiesa di Gesù Cristo, conta ciò che Dio ha detto nella sua parola e quello che Egli ci ha lasciato quale modello fino alla fine. Poiché leggiamo in Ebrei 8 che Mosè fece ogni cosa secondo il modello che Dio gli mostrò sul Monte Santo. Se siamo figli di Dio, se siamo servitori di Dio, allora abbiamo un modello. L'abbiamo qui e Dio rivela ogni cosa. In chiusura, io ho menzionato a Zurigo, lo voglio menzionare qui brevemente. Quando il fratello Branham nel 1955 predicò a Zurigo. Sorella Bruna, sei qui oggi? Sorella Bruna, dove sei? Per favore, alzati in piedi. Questa è la sorella, la nostra sorella Bruna, che verrà con noi in Israele insieme al marito. Lei è una testimone. In quel tempo il fratello Branham fu a Zurigo. Quando il fratello Branham fu mostrato ciò che viene fatto con lo spiritismo, vale a dire nella formula nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Come il tavolo si alzò di un metro dal pavimento e come il medium disse tu non credi e il fratello Branham disse io non credo quello che viene fatto qui. E il medium disse, questo è da Dio. Ed egli disse, questo non è da Dio, non è dal mio Signore Gesù Cristo, che mi ha chiamato e mi ha mandato. E il fratello Branham disse, affinché tu possa sapere che tutto questo è dal diavolo e non è altro che seduzione, avverrà che questo tavolo cadrà a terra e andrà in pezzi. E così accadde. Questo accadde davanti agli occhi del dottor Buchenbull, fratello Argenbright, ed un piccolo gruppo che era presente. Perché dico questo? Quando io per la prima volta nel 1958 ascoltai dal fratello Branham che tutti quelli che sono battezzati nella formula del nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo sono in realtà battezzati nella fede della Chiesa Cattolica Romana. Onestamente, io spensi il registratore e dissi in preghiera, Signore, io so che questo uomo è un uomo di Dio. Egli è un profeta, tuttavia questo non lo comprendo, ma dopo io lo compresi. Fu esattamente in quel tempo, quando il fratello Branham era a Zurigo, che egli vide l'aquila tedesca volare attraverso l'Africa. Cari, Dio ha fatto in quella maniera che la sua santa parola fosse rivelata. E la seduzione che viene da ogni interpretazione è stata esposta, per mezzo della quale Satana acceca le persone che non vogliono vedere il nome che è al di sopra di ogni nome, nel quale dovremmo essere battezzati. Le persone vengono sedotte fino a questo giorno. E dunque I fratelli pentecostali dicono che gli apostoli hanno fatto un errore. No, essi non hanno sbagliato. Essi fecero quello che il Signore comandò loro. Lasciate che ci guardino come sedotti. Tuttavia lasciate che rimaniamo nella verità finché passeremo dal credere al vedere. In chiusura faccio una domanda. Volete che vi rimborsi le spese di viaggio per venire ai servizi? O volete che siamo presi su insieme nella gloria? Fratelli e sorelle, devo dirvi anche la verità in questo. Io ho visto il rapimento e l'ho sperimentato personalmente. Così sono uno di quelli che saranno rapiti. Così fate attenzione affinché siamo tutti pronti e possiamo esortarci l'un l'altro, che possiamo aiutarci l'un l'altro, non criticarci l'un l'altro, ma edificarci l'un l'altro, incoraggiarci l'un l'altro e pregare l'un l'altro. E il Signore avrà la sua via con tutti noi. Lode e benedizione siano al suo santo nome. Amen. Alziamoci in piedi e cantiamo in primo luogo l'inno Così qual sono, e poi tutti insieme il glorioso inno, e chiediamo al nostro fratello Helmut e alla sorella Christa di venire davanti. Tutti voi avete sulla sedia un foglio con l'inno. Abbiamo fatto velocemente 300 copie di esso. Così potremo cantare tutti insieme questo glorioso inno insieme al nostro fratello e alla nostra sorella. Cantiamo in primo luogo Così qual sono. Dopo loro due verranno qui di fronte e canteremo tutti insieme. Oggi canteremo con tutto il nostro cuore, come è scritto, cantate di cuore al Signore. Dunque, Così qual sono. Thank you. Quelle come fu a Pentecoste e come sarà di nuovo. Come quando Giovanni il Battista, quando fece l'annuncio, e così accadde. Io vi battezzo con acqua per il ravvedimento. Colui che viene dopo di me è più grande di me. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Lo Spirito Santo in tutta la Sacra Scrittura viene paragonato con l'olio. In tutto l'Antico Testamento, sacerdoti e re venivano unti con l'olio. Tutti i vasi del Tempio erano unti con l'olio. E così veniva fatta la consacrazione con ogni cosa. Gesù Cristo è l'unto di Dio. Così è scritto in diverse scritture. Per esempio, in Atti capitolo 10, come Gesù Cristo fu unto da Dio e andò intorno facendo del bene, liberando tutti quelli che erano oppressi dal diavolo. Possa accadere oggi nel nostro mezzo. Ancora un pensiero. Il nostro pensiero va in Matteo 25. L'olio ha bisogno di una lampada e la lampada ha bisogno di un lucignolo, e la lampada deve essere piena, e il lucignolo deve trarre olio verso sopra. Così l'olio può essere trasformato in luce. L'olio è lì, e il Signore dice: io non spegnerò il lucignolo fumante, egli non lo spegnerà. E cosa accade? Egli riempie la lampada, e dopo noi possiamo testimoniare come la luce brilla. La lampada viene riempita nuovamente con l'olio. Fratelli e sorelle, preziosi amici, ancora una volta, o Dio, non o predicatore né profeta, forse potete farlo, non predicatore né profeta, Dio soltanto, né per forza né per potenza accadrà, dice il Signore Dio. Zaccaria capitolo 4. Ma per lo Spirito mio, per mezzo del suo Spirito accadde al principio e per mezzo del suo Spirito accadrà alla fine. Tramite il suo Spirito accadde al principio per quelli che erano preparati e che credettero la promessa, e alla fine accadrà con quelli che sono preparati, poiché credono le promesse di Dio. Chi ha un coro che possiamo cantare, e dopo chiederemo a tutti quelli che hanno bisogno della preghiera di venire davanti e consacrare la vita insieme a quelli che vogliono essere battezzati, e dopo pregheremo insieme. Quale coro vuoi cantare, fratello Rus? Sol abbi fe. Molto bene. E dopo quelli che vogliono essere battezzati verranno di fronte, e tutti quelli che vogliono essere inclusi nella preghiera. Sol abbi fe.
Beloved, Did we all understand?
Avete compreso in modo appropriato?
Firstly,
in primo luogo, tutti quelli che credono in modo biblico, che ricevono Gesù Cristo come loro personale Salvatore, i quali portano una certezza di fede nei loro cuori, che ogni danno è stato sistemato, essendo riconciliati con Dio. Le vostre colpe e i peccati sono stati perdonati e che siete giustificati per fede nella completa opera di redenzione sulla croce del Calvario. L'agnello di Dio ha versato il suo sangue, ha dato la sua vita per la nostra redenzione. Quanti di quelli che sono venuti davanti hanno in questo modo sperimentata la grazia di Dio personalmente? Alzate semplicemente la mano.
All of you.
Tutti voi.
Now, you also? Very nice.
Molto bene.
Yes.
Sì.
Nice.
Bene.
I have one more question.
Un'altra domanda.
In all my life of
in tutta la mia vita nel ministero, non ho mai personalmente battezzato qualcuno sotto i 12 anni. Mi sono basato su ciò che è scritto del nostro Signore, che quando ebbe 12 anni egli entrò nel Tempio. Dopo che nacque fu circonciso, ma soltanto quando ebbe 12 anni. Posso chiedervi quanti hanno più di 12 anni?
Not so. How old are you?
Quanti anni hai tu?
Pardon?
14? 10? 10? E vuoi già consacrare la tua vita e il cuore al Salvatore? Non mi è consentito. Noi viviamo nella grazia. Se non diventate come piccoli fanciulli e da 10 anni si ha una piena comprensione della grazia, della redenzione e della salvezza. Dunque viene adempiuto, sarai salvato tu e la casa tua. E dopo viene adempiuto, lei fu battezzata insieme alla casa sua. Non c'è una sola scrittura, ci sono molte scritture e siamo riconoscenti a Dio che possiamo sperimentare la vericità della sua parola e della grazia qui in questo luogo. Né mettendo regole e altro né leggi, ma piuttosto lasciamo che la grazia di Dio abbia la sua propria via come piace al Signore. Ora vogliamo di nuovo ringraziare il Signore insieme per la vostra redenzione, per la grazia e la salvezza, e poi andremo per i battesimi. Fratello Rus,
do you have the kindness to pray?
Vuoi pregare?
Say a few words. I just want to say, Brother Schmidt will do the baptism. We will. It will be done in the other building, in the basement. You can change your clothes. Heavenly Father,
Padre Celeste,
I thank you with my
ti ringrazio di cuore per la tua grazia, per la tua fedeltà che ci hai dato nei nostri giorni, che hai chiamato queste giovani persone tramite la tua parola e tramite il messaggio in quest'ora. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore che tu sei ancora lo stesso ieri, oggi e in eterno. E preghiamo per tutti quelli che saranno battezzati, che ricevono il tuo nome, e tutti gli altri che ti ricevono per grazia. Benedici ognuno. Io chiedo tutto questo nel tuo glorioso e meraviglioso nome, Gesù. Lode e benedizione siano al tuo santo nome, Gesù. Cantiamo, oh alleluia, tutto è compiuto. Il mio Gesù mi ha reso libero.
Oh, alleluia, es volta, mein Jesus hat mich frei gemacht, ob Land, ob Meer, ob Glück, ob Leid, wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Jesus hat mich frei gemacht.
Glaubt es.
Und dann kommt mir,